Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about, maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Due minuti dopo le 9, buongiorno da Mattia Guastafierro, buon lunedì di Pasquetta a tutte e a tutti, come state? Provati dal cibo, dai parenti, le scampagnate, insomma ovunque voi siate oggi, come state, che cosa fate? Ovunque voi siate, a casa o in viaggio, per godere di questa giornata, queste meravigliose ore di bel tempo, almeno qui a Milano c'è un sole bellissimo. Ovunque voi siate, stamattina ci siamo noi a farvi compagnia fino alle 10.30. Insieme in diretta per dare uno sguardo alle notizie, oggi non escono i giornali ma ci sono i quotidiani online per aggiornarvi su tutto quello che accade nel mondo. E allora per questa prima mezz'oretta insieme fino alle 9.30 una veloce e agile lettura dei quotidiani. Ma poi dalle 10.30 in diretta anche per chiacchierare un po' insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici. Il brano che state ascoltando in sottofondo non l'ho scelto a caso. Si tratta di Contact dei Daft Punk, brano che contiene gli audio di bordo della missione Apollo 17. Allora stamattina con voi vogliamo parlare della Luna. Come già vi ha anticipato il buon Disma Pestalozza, che anzi vi ha già dato anche qualche informazione in più rispetto alla missione Artemis, la missione Artemis 2 che in questi giorni insomma ci sta lasciando un po' tutti con il fiato sospeso. La missione che tra pochi giorni raggiungerà il nostro satellite ci farà un giro attorno e poi tornerà indietro, anzi non tra pochi giorni, questa notte sarà un momento decisivo. La navicella Orion, su cui a bordo ci sono i quattro astronauti, passerà proprio dietro la Luna. Ne osserverà il lato oscuro, dove lì i segnali radio e le comunicazioni si interrompono, saranno bloccate dalla Luna stessa, e per 40 lunghissimi minuti i quattro astronauti saranno soli nell'oscurità dello spazio. Nessun essere umano sarà mai stato più lontano dalla Terra, dai cosmonauti di questa missione, un primato che poi resterà tale per diverso tempo. E dunque la missione Artemis 2, che segna il ritorno sulla Luna a oltre 50 anni di distanza dai programmi Apollo, ma storica questa missione soprattutto perché Artemis 2 poi getterà le basi per le successive missioni che vedranno un nuovo allunaggio, cioè un nuovo sbarco dell'essere umano sul satellite. Sulla superficie della Luna, ascoltatori e ascoltatrici, allora io mi chiedo come state guardando voi a tutto questo? Perché io vi devo confessare che ho dei sentimenti contrastanti rispetto a questa missione e a quelle che arriveranno. C'è un misto di entusiasmo ma anche di inquietudine. Perché ovviamente oltre alle implicazioni scientifiche questa missione porta con sé tanti altri aspetti, materiali, politici, economici, che mi fanno guardare alla luna un po' con un animo un po' ricco, pieno di pensieri e anche di inquietudine, appunto, come vi dicevo. Però li condivido con voi più tardi, a partire dalle 10.30, se volete ne parliamo insieme allo 02 33 001 001 per le telefonate in diretta, il 331 6214 013 per gli sms, i messaggi WhatsApp e Telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Voi come guardate alla luna? Più tardi però, dopo la rassegna stampa che inizia adesso.
Un, due, tre, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Allora, la lettura dei quotidiani online, oggi non escono in edicola i giornali cartacei, dunque abbiamo i siti da andare a spulciare, sia quelli italiani che quelli internazionali. Lettura agile, non mi avventurerò in grandi approfondimenti, vi leggo giusto i titoli che ci sono adesso sulle home page, partendo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera si domanda innanzitutto, all'interno del contesto della crisi in Medio Oriente, che cosa succede, che cosa può succedere se finisce il carburante per gli aerei. Quanti mesi sono garantiti? Quali voli sarebbero da cancellare? Ci sono quattro scenari che Leonard Berberi sul Corriere della Sera prova a ipotizzare, a mettere giù. Perché appunto le ricadute economiche restano pesantissime, il blocco dello stretto di Hormuz sta facendo impennare i prezzi del greggio, del petrolio e del gas, e allora le prime ripercussioni ci sono anche non soltanto sulla nostra vita quotidiana e dunque sulle le pompe di benzina e tutto il resto, ma anche adesso per quanto riguarda le grandi compagnie aeree che provano a immaginare un futuro che potrebbe prevedere dei razionamenti anche al kerosene, al carburante che viene utilizzato per i viaggi aerei. E ieri infatti, se avete visto un po' quelli che erano gli allarmi che arrivavano un po' da più parti, si ipotizzavano diversi scenari anche con limitazioni ai voli, chiusure parziali di aeroporti, cancellazioni di viaggi da qui a quest'estate. Il Corriere della Sera poi ha una parte dell'home page del proprio sito internet aggiornata, in continuo aggiornamento sulle ultime notizie che arrivano dai vari fronti di guerra. E la notizia principale di stamattina, che avete sentito anche nel GR, è questa rivelazione data da Axios, questa testata americana sempre ben informata soprattutto su quello che fa l'amministrazione Trump, di cui ha insomma fonti anonime piuttosto affidabili. Ci dice che sarebbe in corso un ultimo tentativo di mediazione per raggiungere almeno 45 giorni di tregua tra Washington e Teheran. I colloqui sarebbero andando avanti proprio in queste ore, sarebbe l'ultimo tentativo prima di una eventuale ulteriore drammatica escalation del conflitto. Trump, che ieri avete sentito, ha minacciato e insultato Teheran, ha dato agli iraniani dei pazzi bastardi, così ha detto il presidente americano, per non aver liberato finora ancora lo stretto di Hormuz. Teheran che risponde adesso e dice: se ci saranno attacchi a obiettivi civili, le nostre risposte saranno ancora più devastanti. Sempre sul Corriere della Sera, scendendo un po' con lo scroll del mouse, vedo un approfondimento di Matteo Persivale sul disastro Trump nei sondaggi, il suo indice di gradimento che è ormai sotto di ben 17 punti ed è peggio di Biden dopo la disfatta in TV. Questo quanto recita l'articolo, che poi aggiunge: mancano 7 mesi alle elezioni di metà mandato. I sondaggi danno il presidente in calo di popolarità, il problema non sono i missili su Teheran, ma appunto i prezzi nei supermercati americani, perché le ricadute economiche si fanno sentire anche lì, oltreoceano. Anche Repubblica apre ovviamente con gli ultimi aggiornamenti dalla guerra all'Iran, in corso i negoziati USA e Iran per un cessate il fuoco di 45 giorni, intanto dà conto anche di un ultimo attacco israelo-americano su Teheran, sulla capitale, in un sobborgo dove sarebbero state uccise 17 persone, tra cui 6 bambini. Gianluca Di Feo di Repubblica ricostruisce poi quella che è stata questa operazione per recuperare e salvare il pilota che era stato catturato dagli iraniani, l'ultimo brivido della missione per salvare il pilota, lo schianto in pista tra i due aerei USA, nel blitz usato un drone partito da Sigonella, c'è anche questa ipotesi. Se volete, su Repubblica, se siete appassionati di politica, c'è anche un articolo di Concetto Vecchio che paragona il governo Meloni a quello Berlusconi. Longevità, scandali e dimissioni, così il governo Meloni insegue quello di Berlusconi. Man mano che sono passati i mesi con la Presidente del Consiglio al governo, il suo esecutivo, appunto tra scandali, dimissioni, anche questioni private e personali che diventano pubbliche, come quella dei casi Boccia San Giuliano e adesso l'ennesimo caso Conte Piantedosi. Insomma, un esecutivo che assomiglia sempre di più a quello dei tempi di Silvio Berlusconi. Sul Manifesto si torna anche qui sulla missione per recuperare il pilota americano che era nelle mani degli iraniani. Iran caccia il pilota abbattuto e attacco alla centrale atomica, fuoco senza fine sulle infrastrutture civili. Teheran non dorme più ma riesce a reagire e persino a vendere un po' di petrolio all'India. Altri articoli che vi segnalo sul Manifesto è quello di Giuliano Santoro, che parla sempre delle ricadute economiche della guerra in Iran per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, con l'Italia che adesso sarebbe saltata sul treno europeo per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Questa è una delle ultime ipotesi che si fanno soprattutto tra le istituzioni di Bruxelles per capire come uscire dalla crisi, come recuperare soldi e risorse per in qualche modo tamponare una situazione che rischia di diventare disastrosa. L'ultima ipotesi è quella di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere e anche l'Italia sarebbe d'accordo, almeno dalla notizia che abbiamo avuto ieri, d'accordo insieme a un altro gruppo di paesi europei a seguire, perseguire in qualche modo questa strada. Chissà se si arriverà mai poi a questo, insomma. Sempre stato un ostacolo sembrato insormontabile quello di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Chissà se questa volta ce la faranno. La Stampa non ve la leggo, non vi leggo gli articoli in home page perché sono più o meno gli stessi che trovate su Repubblica e Corriere della Sera. Passo direttamente al Domani. Anche sul Domani si dà conto degli ultimi aggiornamenti, della mediazione USA e Iran per un cessate il fuoco, ma Teheran che nega nessuna tregua. Poi altre notizie un po' più a margine, a latere, sempre però riguardanti la guerra. C'è un interessante articolo di Youssef Hassan Olgado su i musei, le moschee, i vari patrimoni UNESCO iraniani, il conflitto che frantuma la cultura iraniana. Secondo il Ministero del Turismo, dice il Domani, sono 56 i siti culturali colpiti, ma per i ricercatori sono almeno 94. L'agenzia ONU allora lancia l'allarme e quando non vengono presi di mira, a creare danni sono le onde d'urto e le schegge dei missili, ma il monitoraggio è complicato. E dunque la guerra che in qualche modo ha ripercussioni pesantissime anche sulla cultura iraniana, una cultura, lo sapete, millenaria che va protetta, piena di patrimoni UNESCO, patrimoni dell'umanità, che rischiano di finire distrutti dai missili e dalle bombe che vengono sganciate in queste ore nel Medio Oriente. Sul Fatto Quotidiano si guarda alla guerra e alle mosse di Trump, partendo da quello che accade attorno alla corte del presidente americano, possiamo chiamarla così, perché per i trampiani, scrive Stefano Tamburrini, la guerra all'Iran è diventata una crociata, sconfessano il Vaticano e paragonano il tycoon a Gesù che guida la lotta tra il bene e il male. Ha fatto molto scandalo appunto le parole della consigliera spirituale della Casa Bianca, Paula White Kane, che ha detto: è stato tradito, arrestato e accusato ingiustamente proprio come il signore. Il pastore Franklin Graham cita, che ha citato a sproposito le scritture, ha detto: gli iraniani vogliono uccidere tutti gli ebrei e distruggere loro con il fuoco dell'atomica. Allora Stefano Tamburrini va un po' dentro quelle che sono le pulsioni ultra religiose che animano la corte di Donald Trump, che adesso lo paragonano addirittura a Gesù Cristo. Per la politica italiana, sul Fatto Quotidiano si parla di riforma elettorale, che dovrebbe essere insomma il prossimo passaggio, il prossimo dossier che prende in mano Giorgia Meloni, anche perché dopo la disfatta del referendum abbiamo capito che ha pochi margini di intervento ormai la Presidente del Consiglio. Allora si punta tutto sulla riforma elettorale, la destra che adesso dice di voler mettere la quarta, e se il centrosinistra non collabora, dice no, allora loro andranno avanti. Questo è l'articolo che arriva dalla redazione politica del Fatto Quotidiano. Infine il Post, vi leggo quello che ha il Post sulla sua home page, un articolo di apertura che riguarda insomma le alluvioni, i nubifragi che ci sono stati nel centro Italia nei giorni scorsi, molto pesanti, soprattutto in Abruzzo. C'è un disperso, le ricerche di un uomo disperso nel crollo di un ponte in Abruzzo, ne avrete sicuramente sentito parlare, quest'uomo ancora non si trova e le sue ricerche sono più complicate del previsto, vanno avanti da giovedì sera, ma per ora i vigili del fuoco hanno trovato solo la targa e qualche pezzo della sua auto. Un altro articolo che vi consiglio, interessante, sul Post, riguarda le elezioni in Ungheria, il voto che si tiene settimana prossima, il 12 aprile, e ci dice il Post che c'è dell'esplosivo di troppo nelle elezioni in Ungheria. Esplosivo sì, perché il contesto politico è esplosivo, ma proprio esplosivo in senso di materiale, perché è stato trovato dell'esplosivo al confine con la Serbia e il leader dell'opposizione ora sta accusando Orban di aver fabbricato il caso per influenzare il voto del 12 aprile. Sono stati trovati due zaini pieni di esplosivo e detonatori accanto al gasdotto Turk Stream a 20 km dal confine tra Serbia e Ungheria. Orbán, che ha convocato una riunione di emergenza per valutare misure straordinarie e garantire la sicurezza nazionale a una settimana delle elezioni, però questo è il motivo che ha spinto il suo principale avversario, cioè Peter Magyar, a definire il ritrovamento dell'esplosivo una montatura organizzata ad arte per condizionare il voto. Saranno giorni molto tesi quelli che arriveranno lì dalle parti di Budapest. Velocemente andiamo a vedere invece i principali quotidiani all'estero, partendo dalla BBC, quotidiano britannico. Anche qui c'è ovviamente la cronaca degli aggiornamenti in corso dalla guerra all'Iran, ma anche su BBC si parla di quello che accadrà stanotte con la missione Artemis 2, di cui parliamo tra poco. In un microfono aperto con voi, ascoltatori e ascoltatrici, ci saranno 40 minuti quando la navicella Orion della missione Artemis girerà dietro alla Luna, e allora qualsiasi comunicazione radio sarà interrotta con la Terra. I quattro astronauti che raggiungeranno il punto più lontano mai toccato dall'essere umano nello spazio in quei 40 minuti saranno soli nello spazio, da soli, senza nessun contatto con la Terra. Un momento di silenzio e solitudine, così lo descrive la BBC. Il New York Times invece ricostruisce quella che è stata la corsa contro il tempo straziante, la definisce, per ritrovare l'aviatore, il pilota statunitense abbattuto in Iran e poi a quanto pare salvato, anche se ancora insomma, non ci sono, al di là delle dichiarazioni che arrivano dagli Stati Uniti, altre conferme di questo salvataggio per gli iraniani. Il colonnello dell'aeronautica, il cui aereo da caccia era stato abbattuto, rappresentava una possibile leva, uno strumento anche per in qualche modo trattare, ma per l'esercito americano trovarlo era un imperativo morale, sarebbe stato un danno d'immagine grandissimo per Donald Trump se si fosse fatto ricattare con un ostaggio, un pilota americano, un soldato ostaggio nelle mani di Teheran. Sul New York Times anche un approfondimento su come guarda la Cina adesso alla guerra, che non è la guerra della Cina, ma Pechino ha iniziato a prepararsi anni fa, da tempo preoccupata per le crisi geopolitiche. La Cina ha intensificato i suoi sforzi per garantire la propria sicurezza energetica quando il presidente Trump ha iniziato ad alzare la posta in gioco durante il suo primo mandato. La Cina dunque che era pronta, preparata a quelli che potevano essere i grandi sconvolgimenti che sarebbero arrivati e dunque soprattutto in materia di energia si sarebbe messa in sicurezza con scelte strategiche. L'articolo sul New York Times. Sul Guardian, altro quotidiano britannico, anche qui gli aggiornamenti dalla guerra in Medio Oriente, soprattutto sull'operazione che ha salvato il pilota americano, c'è il punto di vista israeliano, perché Netanyahu avrebbe suggerito in qualche modo che anche Israele abbia aiutato in quell'operazione per salvare l'aviatore americano. Altre notizie invece extra guerra sul Guardian, si va in Ungheria, anche qui dove il primo ministro ungherese si trova ad affrontare accuse di operazione sotto falsa bandiera dopo che la Serbia ha affermato di aver trovato esplosivi vicino a un oleodotto. Anche qui appunto il caso è lo stesso, quello di questo esplosivo ritrovato e che sembra essere adesso utilizzato da Orban anche per agitare le acque in vista delle prossime elezioni del 12 aprile, che tra l'altro, non ve l'ho detto, insomma, rischiano di essere forse la fine di Orban, perché i sondaggi, almeno prima di questo voto, potenzialmente immaginano anche una sconfitta del premier ungherese. Sarebbe sicuramente qualcosa che cambia il panorama politico, anche e soprattutto europeo, visto il ruolo di Orban nelle istituzioni di Bruxelles in tutti questi anni. Un ruolo oppositivo ovviamente all'agenda dell'Unione Europea. Ultimo giornale che vi leggo è Al Jazeera, qui c'è una diretta in corso dal Libano, gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che si intensificano provocando 34 morti, questo però in Iran, dice Al Jazeera, ma poi ci sono anche articoli che tornano sugli attacchi israeliani in Libano. E Trump che minaccia il suo inferno sull'Iran se Teheran non libererà lo stretto di Hormuz, mentre si avvicina la scadenza dell'ultimatum che sembrava previsto per oggi, cioè giorno di Pasquetta, il 6 aprile, ma che invece secondo un tweet, un post criptico che è stato pubblicato ieri da Donald Trump, sembra essere stato rimandato a domani. Queste più o meno le notizie in queste ore sia dall'Italia che dall'estero, ovviamente dominate dalla guerra in Iran. Tra poco allora voi come state guardando alla Luna.
Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metrò, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso no,
Luna,
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare, restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più, parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così.
Luna,
Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, per te ho progetti più importanti. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da un'altalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me, non metterò la testa a posto, mai a maggio vedrai che mi sposerai.
Luna,
Luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare.
Beh, è facile mettere Gianni Togni con Luna questa mattina. Adesso un piccolo spazio pubblicitario, giusto 2 minuti, e poi insieme allo 0233 001 001 le vostre telefonate, poi anche i vostri messaggi. Avremo anche degli ospiti per capire meglio la missione Artemis 2 e anche il ruolo della Cina, come guarda la Cina a tutto questo, perché c'è anche quel lato della Luna da osservare. Tra pochissimo qui, un'ora insieme nel microfono aperto con voi.